It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Secondi. Buongiorno, giovedì 24 luglio, buongiorno da Alessandra Tarquini e bentornati ad una nuova puntata, la penultima puntata della Grande Guerra, che oggi è dedicata ai reduci, a coloro che hanno vissuto la guerra e che hanno testimoniato negli anni successivi la tragedia e la violenza di questa esperienza. Vogliamo parlarvi del ruolo che hanno avuto loro e più in generale la Grande Guerra nella società, nella cultura, nella politica dei paesi che appunto hanno affrontato questa esperienza. Per farlo oggi abbiamo con noi in studio Emilio Gentile, che è stato già con noi nella prima puntata di questo programma sulla Grande Guerra. La prima puntata era dedicata a Casus Belli. Intanto lo saluto, buongiorno Emilio Gentile.
Buongiorno.
Emilio Gentile ha scritto questo Due colpi di pistola, 10 milioni di morti, la fine di un mondo, storia illustrata della Grande Guerra, e oggi ci accompagnerà in questo viaggio attraverso i reduci. Intanto per parlarne vogliamo restituirvi un'immagine descritta da Ernest Hemingway in un racconto intitolato Il ritorno del soldato. Ascoltiamo come Hemingway racconta il reduce.
Krebs partì per la guerra da una scuola metodista del Kansas. C'è una foto che lo mostra in mezzo ai suoi compagni, tutti con un colletto esattamente della stessa altezza e della stessa foggia. Si arruolò nei Marines nel 1917 e rientrò negli Stati Uniti solo dopo il ritorno della seconda divisione dal Reno, nell'estate del 1919. Quando Krebs tornò nella sua città natale, in Oklahoma, i festeggiamenti degli eroi erano finiti. Era arrivato troppo tardi. Gli uomini della città, che erano stati richiamati, avevano tutti ricevuto al ritorno entusiastiche accoglienze. C'era stata una bella ondata di isterismo. Poi era cominciata la reazione. La gente sembrava pensare che era piuttosto ridicolo per Krebs tornare così tardi, anni dopo che la guerra era finita. All'inizio Krebs, che era stato nel bosco di Belleau, a Soissons, nella Champagne, a San Michel e nelle Argonne, non aveva nessuna voglia di parlare della guerra. Più tardi sentì il bisogno di parlarne, ma nessuno aveva voglia di ascoltare.
Nessuno aveva voglia di ascoltare. Allora, Emilio Gentile, è così? Dopo la guerra nessuno aveva voglia di ascoltare i reduci, come racconta Hemingway?
Beh, frasi così assolute non possono valere nella storia, nessuno. Sappiamo dalle testimonianze dei reduci che il loro desiderio di raccontare la loro esperienza quando finì la guerra, ma questo accadeva anche quando tornavano in licenza durante la guerra, non era molto gradito da coloro i quali erano rimasti a casa. Si diceva: ma adesso distraiti, adesso non ci pensare, e quando la guerra fu finita, ma ormai non ci pensiamo più. Ovviamente questo si riferiva a chi non aveva avuto un marito, un fratello o un figlio morto in guerra, ed era la maggioranza della popolazione che era maritata, sposata o madre, eccetera, dei reduci. Non c'era voglia di ascoltare, anche perché comunque fosse questo racconto un sottotono di rimprovero, lo sentivano. Chi era stato al fronte e chi era rimasto a casa avevano vissuto per 3 o 4 o 5 anni esperienze completamente diverse, e anche se chi al fronte aveva avuto l'orrore della morte e chi a casa non l'aveva avuto, rimaneva comunque il fatto che a casa comunque si era sofferto, comunque si era patito, comunque si era contribuito allo sforzo bellico, ma l'idea di aver vissuto al fronte quell'esperienza tragica che mai l'umanità aveva vissuto in quel modo, circa 70 milioni di uomini mobilitati, immaginiamo quanti milioni e milioni di famiglie, quanti milioni e milioni di persone che non partecipano alla guerra, non vogliono più sentir parlare della guerra. Tant'è vero che anche la memorialistica di guerra, tranne i pochi lavori che escono immediatamente negli anni 20, oppure se pensiamo al libro di Barbius che esce già nel 16, la letteratura che rievoca la Grande Guerra comincia ad apparire solo 10 anni dopo la sua fine, dopo il 29.
Ma esiste una differenza fra i paesi coinvolti nel conflitto nel loro rapporto con i reduci?
Ma esiste il problema dei reduci, è un problema molto complesso perché è diverso da paese a paese. Certamente una divisione netta è fra chi è reduce dalla sconfitta e chi è reduce dalla vittoria, questo è ovvio. Ma il reduce mutilato da un paese vittorioso e il reduce mutilato da un paese sconfitto credo che non abbiano il senso che della grande differenza. Loro tornano senza essere più uomini completi e questo per una società che ha ancora il culto del maschilismo è una menomazione definitiva, che non significa soltanto aver perso la propria virilità perché hanno perso gli arti, perché hanno perso il viso, è stato sfigurato, ma anche aver perso il lavoro, non trovare più lavoro e dopo una fase di compassione e di attenzione si finisce poi con l'aver fastidio e si vede soprattutto non tanto nelle fotografie quanto nei quadri per esempio di Grotz, di Otto Dix, questi mutilati senza gambe che chiedono l'elemosina con le medaglie in divisa nella Repubblica di Weimar. È diverso naturalmente lì dove i paesi vincitori possono preoccuparsi con maggior soddisfazione di compensare gli eroi che hanno difeso la patria e conquistato la vittoria, ma anche nei paesi che hanno vinto, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, poi l'Italia è un caso a sé perché è un paese che vince ma è il complesso della sconfitta, ma anche negli Stati Uniti, nel Canada, i reduci creano dei problemi perché il processo di smobilitare milioni di soldati è un processo complicatissimo, difficilissimo, non si sa quando si deve iniziare, non si sa come si deve procedere, se deve procedere per età, per divisione, quindi è un problema complesso per cui si inizia all'inizio del 19, ma nel 21 ancora ci sono giovani che devono essere smobilitati e quindi la loro guerra dura 2 anni in più.
Che cos'è la politicizzazione delle masse di cui lei anche ha parlato nei suoi scritti? Che cosa succede a questa società europea negli anni che seguono la guerra mondiale?
Beh, potremmo considerare il fenomeno del reducismo che poi assume varie connotazioni e anche denominazioni diverse. In Italia si parla di combattentismo, un termine propriamente italiano che non trova equivalenti in altre lingue, però ancien combattant in Francia ha un significato peculiare perché cos'è l'antico combattente, l'ex combattente, mentre per esempio in Germania è sempre presente riferimento alla guerra, reduce di guerra, volontario di guerra, mutilato di guerra. Ecco, è un modo diverso di percepire e anche di riproporre l'esperienza della guerra sul piano che non è più quello della guerra ma è quello della politica. Milioni di giovani, milioni di uomini che sono stati trascinati in guerra, strappati dalle campagne, prevalentemente trascinati in guerra, scoprono attraverso l'esperienza della guerra che loro sono cittadini di uno Stato nazionale. Allora cominciano a rivendicare il diritto che come cittadini che hanno salvato, difeso e perso la vita o perso parte del loro corpo per questo Stato nazionale vogliono contare. C'è una politicizzazione di massa che è diretta conseguenza dell'esperienza della guerra che in alcuni paesi viene compensata con l'allargamento del suffragio in alcuni paesi come l'Inghilterra anche alle donne perché comunque avevano partecipato allo sforzo bellico o in altri paesi come l'Italia in cui si cerca di introdurre sistemi proporzionali a suffragio universale che garantiscano la maggiore rappresentanza possibile proprio a coloro i quali avevano dato la vita o rischiato di dare la vita per la patria. La politica del dopoguerra è una politica che è segnata dall'esperienza della guerra.
Ecco, a questo proposito vi vogliamo fare ascoltare un brano di Ottone Rosai che racconta e spiega molto chiaramente il rapporto di Ottone Rosai con il fascismo e più in generale il legame fra la Prima Guerra Mondiale e il fascismo.
Dopo un momento mi trovai alla presenza di un omone seduto in un poltroncione davanti a una tavola tutta dorata come i fregi e le medaglie dell'apparentemente mansueto ministro. Un saluto riservato alle grandi occasioni e ai grandi personaggi, mentre un tremito convulso che sentivo salirmi dai piedi mi avrebbe fatto balbettare se il capitano non fosse intervenuto in tempo a prender per me la parola. Il ministro, guardandomi coi suoi grandi occhi dimostranti riconoscenza a chi aveva servito la patria, cominciò a interrogarmi. «Dunque tu vorresti un permesso per poter cominciare una guerra necessaria quanto quella già fatta, eh?» «Eccellenza, sì». Ma tu hai ancora degli obblighi militari e sarà un po' difficile contentarti. Già, lo so, ma la guerra militare è finita. E tu l'hai fatta tutta da buon volontario, vero? Eccellenza, sì. Beh, nel tuo caso potremo fare uno strappo alla regola e ti daremo un permesso permanente per rimanere fuori di caserma. Sei contento? Grazie, eccellenza. Capitano, gli faccia il permesso e di nuovo rivolgendosi a me. Tu sei pittore e scrittore futurista? Eccellenza, sì. Conosco molto bene Marinetti. anch'egli è stato un ottimo combattente, e a lavorare quando riprincipiate. Appena si è fatta l'Italia, eccellenza. Bravo. E così dicendomi, firmato e datomi il permesso, si rizzò dalla poltrona ponendomi paternamente una mano sulla spalla e dicendo ancora: coraggio, e quando nessun ti veda, spacca pure i grugni animaleschi dei rinnegati che ti si faccian dappresso. Salutai riconoscente il mio benefattore, uscii dalla stanza passando in quella del capitano, col quale mi trattenni un istante per ringraziarlo e salutarlo, e ruzzolate di corse le scale, mi rituffai nella capitale come un trionfatore. Col mio permesso in tasca, corsi alla sede del fascio futurista romano, in Corso Umberto, e là vi trovai Marinetti, Settimelli, Carli, Chiti, Bottai, Polzon e altri ai quali raccontai l'avventura, e con loro, sentendoci nel nostro pieno diritto, iniziammo la campagna pratica antibolscevica.
Emilio Gentile, abbiamo ascoltato Diego Sepe leggere Ottone Rosai. Intanto, chi era Ottone Rosai?
Ottone Rosai, come racconta lui stesso, era un pittore futurista, volontario di guerra, un omone che diventa un teppista patriota, cioè uno squadrista. Forse questo è un salto un po' troppo rapido e immediato dal racconto di chi erano i reduci all'esperienza di quella particolare forma di reducismo che è lo squadrismo fascista. Questo potrebbe indurre in errore a considerare il fenomeno del reducismo un fenomeno necessariamente collegato con l'esperienza dell'origine del fascismo o del nazionalsocialismo in Germania. E allora va precisato che il fenomeno di una prosecuzione della guerra utilizzando i metodi di guerra nella lotta politica contro i cosiddetti nemici interni della nazione, che in Italia e in Germania sono coloro i quali avrebbero attentato, in Germania addirittura che hanno pugnalato alla schiena la nazione costringendola alla resa senza aver subito una sconfitta, in Italia sono coloro i quali hanno mutilato la vittoria o insultano i combattenti, cioè i socialisti internazionalisti, gli anarchici, i cattolici neutralisti e così via. Ecco, bisogna fare una distinzione perché il fenomeno dei reduci non è identico dappertutto e fenomeni di questo genere non si verificano dappertutto. Non ci sono reduci che vogliono proseguire la lotta armata, per esempio in Inghilterra o in Francia, pur essendo per esempio la Francia il paese che è stato più provato sul continente dall'esperienza della guerra, non solo perché è stato aggredito ma è stato anche occupato per tutto il periodo della guerra. Ci sono alcune manifestazioni dei reduci americani nell'American Legion contro il comunismo negli anni tra il 19 e il 21 e il 22, il pericolo rosso, ma questo fenomeno descritto emblematicamente nel caso di Rosai è un fenomeno tipicamente italiano che trova qualche riscontro e analogia nella Germania.
Ecco, ce lo vuole raccontare? Qual è, sintetizzando insomma, il legame fra i reduci e il fascismo?
Non si comprende il fascismo, neanche la sua stessa nascita, senza il fenomeno della Grande Guerra e senza il fenomeno di alcuni di questi reduci, cioè di ex combattenti, specialmente giovani, specialmente ufficiali di complemento, specialmente truppa che ha militato nei corpi d'assalto degli arditi, i quali non si rassegnano a tornare alla vita civile, sono convinti che la loro esperienza di guerra li ha identificati con la nazione e sono convinti che la classe politica che ha mutilato la vittoria non ha saputo difendere l'Italia al tavolo della pace, i socialisti, i comunisti, i cattolici, i liberali giolettiani, tutti coloro che sono opposti alla guerra e che non ne esaltano il valore, sono nemici interni e vanno trattati come nemici, cioè combattuti e anche uccisi.
Ecco, cosa significa che i fascisti si arrogano in un certo senso il diritto di essere gli unici veri rappresentanti della nazione?
Perché sono coloro che hanno combattuto, molti hanno voluto l'intervento, hanno combattuto e nelle trincee nasce questa idea che chi è stato in guerra, chi ha sofferto è colui quale veramente incarna la nazione. Non si può essere l'incarnazione della nazione fino al sacrificio della vita quando si è al fronte e poi lasciare che coloro i quali al fronte non ci sono stati continuino con la vecchia politica. Nella guerra, nell'esperienza della guerra, si forma un mito della Grande Guerra come generatrice di uomini nuovi. È quello che Junger fa in Germania con le tempeste d'acciaio, col mito del soldato come nuovo cittadino, è quello che il futurismo, il dannunzianesimo e poi soprattutto il fascismo faranno in Italia e il nazionalsocialismo farà in Germania.
E chi è l'uomo nuovo fascista, questo uomo nuovo a cui fa riferimento? Come lo dobbiamo immaginare?
Lo dobbiamo immaginare come colui il quale ha sperimentato sul proprio corpo la vita di guerra, ha acquisito una idealità superiore perché era pronto a sacrificare la vita per la nazione e a quel punto ha il diritto diritto e il dovere di governare la nazione. L'uomo nuovo è colui il quale si è rigenerato, anche se era vecchio, diciamo, quando è uscito, ma la maggior parte di questi che danno vita ai fasci di combattimento e quindi a questa mitizzazione dell'esperienza della guerra, che però non rimane solo un fatto retorico, diventa un fatto pratico, cioè applicare i metodi della guerra, la violenza armata contro gli avversari politici, ed è lo squadrismo. Sono coloro i quali sono convinti di rappresentare una nuova aristocrazia, non più della società, non più delle funzioni, non più della classe sociale, ma della trincea.
Che vuol dire che la violenza pratica, che la violenza diventa pratica, che non è soltanto un mito? In che modo la Grande Guerra, come dire, caratterizza la politica fascista dall'inizio alla fine?
Beh, tutta la politica fascista è conseguenza dell'esperienza della guerra, nel modo in cui organizza la lotta politica con squadre militarmente inquadrate che agiscono con tattiche militari di guerriglia contro le associazioni, le organizzazioni e le sedi dei partiti avversari. Secondo elemento, il fascismo stesso definisce, senza un'ideologia di tipo sociale o teorico, definisce la sua ideologia come la prosecuzione dell'esperienza della guerra, nel mito della guerra, il culto dei caduti e soprattutto questa idea che fa parte dell'esperienza della guerra, che quella guerra italiana, una grande guerra per una grande Italia, quindi anche il mito dell'espansionismo e dell'imperialismo. Tutto questo non poteva essere risolto con la politica parlamentare, perché le prime elezioni politiche a suffragio universale danno la vittoria ai neutralisti, cioè ai socialisti e ai popolari, quindi il ricorso alla violenza.
Quindi la violenza è una delle caratteristiche principali di un regime totalitario, del regime totalitario fascista.
Beh, tutti i regimi totalitari nascono dalla violenza, perché nascono dal presupposto che esiste una parte della popolazione, cioè la parte eletta, l'aristocratico partito dell'elite e il resto della massa, e non si possono procedere, non si può procedere alla rivoluzione utilizzando i sistemi parlamentari. Lo farà Hitler, ma lo farà perché avrà capito diversamente il modo di applicare la violenza militare utilizzandola nella lotta politica. Ma in Italia anche la rivoluzione bolscevica non è ovviamente un frutto dell'esperienza della guerra militare, è un frutto del rifiuto della guerra, ma senza l'esperienza di milioni di soldati russi buttati nella carneficina della Grande Guerra non capiremo la spietatezza della guerra civile in Russia dal 1918 al 1921.
E comunque anche il fatto che essere totalitari, cioè che i protagonisti della stagione politica di cui stiamo parlando percepiscono se stessi come dei veri e propri rivoluzionari.
Sono rivoluzionari perché sono convinti che sono passati attraverso un'esperienza che ha rivoluzionato la mentalità, la politica, persino il corpo stesso passato attraverso l'esperienza della guerra, e tutti coloro che non capiscono questo o non hanno partecipato a questa esperienza sono considerati rappresentanti di un vecchio regime corrotto e decadente che deve essere eliminato o sostituito.
Allora, abbiamo più volte fatto riferimento all'esperienza tedesca, vogliamo farvi ascoltare un brano di un romanzo recente, il romanzo di Giorgio Falco, La gemella H, perché il romanzo nasce proprio da questa esperienza del reducismo in Germania.
Maria Zemgrund, mia madre, nasce a Bockburg, Baviera, Germania, nel 1909, figlia di Michael Zemgrund e di Christa Wissens. Michael combatte la Prima Guerra Mondiale come soldato di fanteria. Torna a Bockburg nel 1918. Il volto è invecchiato di 4 anni, ma le mani sono più curate che alla partenza, quando lasciano la fabbrica. Michael Zemgrund avvicina la piccola città, il campanile della chiesa di San Josef, i rintocchi della campana sopra i tetti d'Ardesia, le nuvole riflesse dentro le pozzanghere da scansare. L'invalido di guerra fissa la muscolatura degli alberi, nell'incedere sghembo della zoppia, è come se vedesse le piante per la prima volta. Ogni passo è l'intervallo della carne assente, un'aritmia del suolo confermata dalla cadenza rivelatrice del respiro, che alterna la pesantezza della gamba ancora intatta al movimento artificiale dell'altra. Una contadina taglia la strada all'arrivo del soldato semplice Zemgrund, e nonostante la donna cammini diritta con un secchio in mano, semina gocce a pochi metri dalle ombre dei buoi che si sovrappongono nella terra arata. Gli zoccoli degli animali avanzano con un movimento simile a quello del reduce zoppo. Bentornato, Michael Zemgrund. È invalido a 37 anni. Con la pensione di guerra deve provvedere a Christa, a Maria e a Peter, nato subito dopo Maria nel 1910. La famiglia lo accoglie attonita all'uscio, fra i ricordi confusi della moglie rassegnata alla vedovanza e gli sguardi incerti dei figli ancora piccoli, il giorno della partenza del padre. Osservano cauti il volto del soldato, delusi di non trovare il calcio del fucile o una medaglia al valore sul petto, ma fissano incuriositi la stampella di legno, che dall'ascella scende al tronco e corre quasi parallela ai pantaloni laceri, alla mezza assenza, dove finiscono gli sguardi. L'elettorato di Bockburg si divide tra socialdemocratici e nazionalisti, con una prevalenza dei primi. I comunisti sono pochi, i nazisti ancora di meno. Un lunedì mattina del 1924, l'invalido Michael Zemgrund varca la soglia della sezione del partito nazista al numero 2 di Markstrasse. Utilizza quella sua zoppia individuale come la certificazione di un torto collettivo da risarcire.
Ecco, la certificazione di un torto collettivo da risarcire. Abbiamo in collegamento telefonico Giorgio Falco, l'autore delle parole che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io dicevo che questo romanzo racconta la storia di tre generazioni di una famiglia tedesca. Intanto le vorrei chiedere perché ha scelto di iniziare con la storia appunto di Michael che abbiamo appena ascoltato.
Sì, Michael Zemgrund è il padre di Maria e quindi il nonno di Hilde, della narratrice di questa gemella H, che poi in realtà potrebbe anche essere nello sviluppo del romanzo anche Helga, cioè sua sorella gemella. Ho voluto iniziare proprio dal reduce, ecco, dal ritorno della prima guerra mondiale. Perché, ecco, come avete potuto sentire dalle parole della lettura, è come se tornasse una sorta di sagoma, ecco, dalla guerra, come se la sagoma Michael Zemgrund, ecco, fatta di carne, ritornasse proprio dal fronte. Ovviamente ferito senza una gamba, o meglio con una gamba di legno, e questo incedere faticoso gli provoca proprio un affaticamento, no? Come si è sentito nella lettura. E ovviamente un invalido di guerra, questo, ecco, io ho cercato di usare gli strumenti della letteratura, fissa la muscolatura degli alberi in quel paesaggio abituale che è costituito anche dal campanile di Bockburg, la cittadina nel quale il reduce ha sempre vissuto, ma nell'incedere sghembo della zoppia è come se vedesse le piante per la prima volta, ecco, una sorta di rinascita, e ogni passo è proprio l'intervallo di questa carne che manca, questa aritmia del suolo, proprio per riallacciarmi a ciò che è, che sarà di lì a poco un'aritmia e un'anomalia ben più grande, cioè tutta la retorica sangue e suolo da cui insomma nascerà la propaganda nazista.
Ecco, Emilio Gentile, il rapporto, prima facevamo dei confronti fra i diversi paesi che escono dalla guerra mondiale, il rapporto fra i reduci e il nazionalsocialismo è così stretto, è così importante come accade in Italia?
Sì, ma precisiamo sempre una parte dei reduci, perché ci sono associazioni di reduci socialdemocratiche, associazioni di reduci comuniste, in Italia ci sono associazioni di reduci cattolici, quindi il fenomeno del reducismo non confluisce tutto nelle origini di questi movimenti di estrema destra nazionalista. I Freikorps, cioè i corpi franchi che vengono organizzati in Germania, sostenuti anche dall'esercito e dal governo della Repubblica per la difesa dei territori contesi sul confine orientale, non hanno equivalenti in altri paesi. E in Francia nascono movimenti che si richiamano all'esperienza della guerra, ma sono minoritari rispetto ai milioni di ex soldati, di veterani, di reduci che si iscrivono a associazioni patriottiche che hanno il pacifismo fra i loro valori, pur non rinnegando l'esperienza della guerra. Anche in Italia abbiamo il movimento fascista, che però non arriva a qualche migliaio di iscritti negli anni fra il 19 e il 22 e il 21, quando esiste l'Associazione Nazionale Combattenti, che è riformista, democratica, ha anche deputati in Parlamento, che supera i 600.000. Quindi diciamo che questo collegamento fra l'esperienza della guerra, il reducismo e i movimenti nazionalisti totalitari di destra non è obbligatorio e non è un fenomeno esteso a tutti coloro e neanche alla maggioranza di coloro che tornarono dalla guerra, molti delle condizioni appena descritte.
Mi colpiva, Giorgio Falco, mi colpiva la descrizione anche sulla menomazione fisica. Noi abbiamo dedicato una puntata del nostro programma sulla Grande Guerra ai traumi fisici, ai traumi diciamo di natura psicologica. Che spazio ha? Mi sembra è uno spazio molto importante nella Gemella H, nella descrizione di questo personaggio.
Sì, ad esempio alcune righe più avanti, quando cerca un appoggio nella moglie, in particolare il reduce appoggia una mano alla spalla della moglie e improvvisamente, vista da vicino, sua moglie gli appare come un'infermiera matura, ecco, ma in realtà è come se in quell'istante ci fosse un autoritratto, cioè è lui che improvvisamente si vede invecchiato e realmente con un corpo sofferente.
Leggevo nella quarta di copertina, si legge che questo romanzo racconta il cuore segreto dei totalitarismi che rimane dentro di noi, che sopravvive oggi in noi. Che significa?
Sì, nel senso che la Gemella H è anche, si può intendere anche come un romanzo che racconta, che narra l'evolversi, la crescita proprio biologica di quello che potremmo definire, di ciò che potremmo definire la merce, ecco, quindi, e che proprio negli anni 30, negli anni 20, negli anni 30, quello che ho definito l'alba dei grandi magazzini, ecco, iniziava proprio in quel periodo, non a caso una delle frasi che ho messo in esergo è tratta da I grandi magazzini, il film di Camerini, quando a un certo punto uno dei personaggi dice vuoi vedere che ci compriamo anche il salotto, questo nel 39, quindi 17 anni dopo l'arrivo del fascismo. E una cosa, ecco, che mi premeva dire, perché più in là io faccio anche un riferimento a più o meno a metà del libro, anche per sancire un po' la differenza tra reduci della prima guerra mondiale e reduci della seconda guerra mondiale, faccio un riferimento alla celebre immagine di Alfred Eisenstadt, cioè con il marinaio che a New York abbraccia l'infermiera nella celebre foto appunto del 45, che sancisce proprio, almeno nell'immaginario, non solo la fine della guerra ma la vittoria, diciamo così, di una parte del mondo. Ecco, tra l'altro il marinaio si chiamava Glenn McDuffie, se non erro, ed è morto pochi mesi fa, quasi novantenne. E, ecco, questo per sancire anche la differenza, perché con questa foto c'è sullo sfondo tutte le immagini, c'è l'immagine di grandi magazzini, delle luci, anche se di giorno si percepisce proprio questa merce che preme dallo sfondo. E quindi ecco, io ho voluto anche fare una differenza piuttosto stridente tra il ritorno del reduce della prima guerra mondiale in un paesello qualsiasi, con questi alberi che gli diventano quasi mostruosi nell'incedere affaticato provocato appunto dalla sua zoppia, e invece il reduce per antonomasia, ormai il marinaio Glenn, vittorioso, che anche con una certa foga e tutto sommato insomma irruenza, prende la croce rossina la inclina in una specie di casquet e la bacia, regalando così a 50 anni di pace, o presunta tale, l'immagine più emblematica.
Cioè una riflessione su reduci da guerre diverse.
Sì.
No, mi chiedevo, ascoltandola parlare, come è nata questa idea, come nasce l'idea di La Gemella H, perché ha scritto questo romanzo?
Ma l'ho scritto anche per una questione biografica, perché comunque io sono nato nella seconda metà degli anni 60 e quindi ho avuto dei genitori che sono stati bambini durante il fascismo e quindi in qualche modo dovevo fare i conti con questo, e ho iniziato però dalla Germania perché quello che più mi interessava era ciò che concerne appunto la merce, quindi la costruzione delle autostrade per far scorrere proprio queste merci e delle ferrovie. Se vogliamo, il fascismo in questo ha fallito anche appunto anche in questo, perché non avendo costruito a sufficienza strade, avendo inaugurato nel 23 o nel 24 quei 30 chilometri di Milano Varese e basta, insomma è chiaro che non poteva effettuare una svolta come altre nazioni economicamente più evolute hanno fatto fin dagli anni 30.
Emilio Gentile, è una visione forse, diciamo, è un racconto del totalitarismo molto diverso da quello che farebbe uno storico, perché dalle parole di Giorgio Falco, poi mi dirà se lo sto interpretando correttamente, ma sembra quasi che il totalitarismo sia una sensazione, un'emozione, un vissuto esistenziale e non un fatto politico.
Non posso commentare un libro che non ho letto e di conseguenza neanche un'idea espressa in questo libro. Sono però contrario a estensioni troppo elastiche dei termini totalitari, eccetera, perché altrimenti si perde il senso della loro specificità storica. La guerra non ha generato i totalitarismi, anche se i totalitarismi non si capiscono senza la guerra. Paesi che hanno avuto le maggiori sofferenze della guerra fra i vincitori, come la Francia, non hanno generato il totalitarismo. Paesi che avevano una mentalità di massa, un conformismo di massa come gli Stati Uniti, non hanno generato, almeno finora, e speriamo neanche dopo, dei totalitarismi. I totalitarismi sono frutto di particolari circostanze in cui l'elemento centrale non è un'emozione, è un partito che si considera portatore di un'idea rigeneratrice, che sia di destra che sia di sinistra, e per questo ritiene che debba monopolizzare il potere ed esercitarlo per cambiare la società e l'essere umano. E usa tutti i mezzi, dalle autostrade ai campi di concentramento.
Giorgio Falco, l'ho sintetizzata in modo corretto? Ho sintetizzato il suo pensiero in modo corretto?
Sì. Trova perfettamente d'accordo. E anche questa cosa delle autostrade è vero, dalle autostrade ai campi di concentramento. Ovviamente io nel romanzo ho potuto parlare di ciò che conosco e di ciò che ci sopravvive, cioè delle autostrade, ecco. Sarebbe stato immorale se avessi parlato dei campi di concentramento.
Allora, ringraziamo Giorgio Falco per essere stato con noi e continuiamo il nostro viaggio fra i reduci del Novecento.
Di rompere tutto, le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128, trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. E tutto che saltava in aria, e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. E allora è venuto il momento di organizzarsi, di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea. Dalle scuole ai quartieri, alle fabbriche, per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, ma era una tua immagine o soltanto una bella intenzione. Periodo dei lunghi discorsi, ripartire da zero e occuparsi un momento di noi, affrontare la crisi, parlare, sfogarsi e guardarsi di dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire, poi la certezza di una svolta, come
Giorgio Gaber. Giorgio Gaber cantava I Reduci nel disco Libertà Obbligatoria del 1977. Le piaceva Gaber, Emilio Gentile?
Sì, moltissimo, lo rimpiango.
Allora, però nominavamo prima, a proposito di Reduci in Germania e in Italia, abbiamo nominato il totalitarismo. Lei diceva che il totalitarismo non nasce dalla Prima Guerra Mondiale, nel senso che non è il legame fra la Prima Guerra Mondiale e il totalitarismo non è obbligatorio, non è un legame necessario. Allora, se dovessimo sintetizzare come nasce invece il totalitarismo, che cosa dovremmo dire?
Dovremmo avere a disposizione le prossime 65 ore.
Magari...
Il totalitarismo nasce dalla pretesa di un gruppo di individui, che poi possono diventare anche un movimento di massa, di possedere la ricetta esclusiva per risolvere i problemi di tutta una collettività, che può essere una nazione o addirittura l'intera umanità. E per raggiungere e realizzare questo progetto ritiene che ha bisogno del massimo della concentrazione del potere entro le mani di un partito unico con un capo unico. E di poter utilizzare, in virtù di questo enorme compito che si è assunto, quello di rigenerare una nazione o di rigenerare l'umanità, qualsiasi mezzo per poter raggiungere il fine. Questo è il totalitarismo nel suo significato storico. Se poi il termine vuole essere utilizzato a danno della storia, ma anche a danno dell'intelligenza, per estenderlo a qualsiasi fenomeno di sopraffazione, la conoscenza progredisce distinguendo, non confondendo.
E parlavamo appunto degli anni del dopoguerra. Nel suo volume Due colpi di pistola, 10 milioni di morti, la fine di un mondo, lei verso la fine del volume racconta la riflessione degli intellettuali e il fatto che molti intellettuali europei percepiscono la Grande Guerra come la fine di un mondo. In realtà il mondo non finisce, e appunto l'Europa degli anni 20 e 30 è un'Europa caratterizzata dalla presenza dei regimi totalitari.
No, infatti il titolo è La fine di un mondo, non la fine del mondo, è la fine di un mondo, del mondo europeo, occidentale, bianco, imperialista, fondato sulla convinzione, dopo tutto l'enorme progresso straordinario quale mai l'umanità aveva vissuto in un tempo così breve dell'Ottocento, che la ragione avesse ormai conquistato il dominio su tutte le altre attività umane, che persino la guerra sarebbe stata addomesticata per garantire la pace e che l'umanità gradualmente si sarebbe liberata dalla sua bestialità. È la fine di questo mondo, cioè la fine di un mondo che aveva realmente creduto negli anni fra la metà dell'Ottocento e il 1914 che in questo promontorio del continente asiatico, cioè l'Europa, l'espressione non è mia ma è di Paul Valéry che dice proprio nel 19, in questo promontorio del continente asiatico sembrava essersi esplosa una grande civiltà che adesso ha scoperto di essere mortale.
Eppure i regimi totalitari però sono, dobbiamo immaginarli come dei regimi moderni, cioè propongono un'altra modernità contro quella che è appena terminata, che termina in qualche modo con la Prima Guerra Mondiale. È difficile per noi pensare che la modernità abbia anche il volto del totalitarismo.
Non esiste una modernità. La modernità è una condizione umana che origine da un qualche centinaio di anni e si è accelerata soprattutto dopo le rivoluzioni del Settecento, dopo l'industrializzazione, dopo l'emancipazione dell'essere umano da un mondo ordinato e immutabile qual era quello dominato dalla concezione che il mondo fosse fisso, che le stelle fossero fisse, che tutto girasse intorno alla Terra e che l'uomo doveva rassegnarsi al destino che Dio gli aveva assegnato. La modernità nasce da questa capacità dell'essere umano di potersi considerare padrone del proprio destino, ma la storia della modernità, così come l'abbiamo vissuta dopo l'esperienza della Grande Guerra, ci dimostra che la modernità è la condizione umana che può dare grandissime conquiste a beneficio dell'umanità e può generare grandissime catastrofi a danno dell'umanità. Questa è la condizione della modernità.
Pensavo a Oswald Spengler che scrive Il tramonto dell'Occidente fra il 18 e il 1922 e appunto descrive le civiltà come degli organismi che nascono, si sviluppano e muoiono, e mi chiedevo se allora forse è sbagliato immaginare la crisi dell'Europa, parlare di crisi dell'Europa o parlare di crisi di un mondo. Forse è un'idea questa della crisi, che è un'idea romantica che noi abbiamo, invece lei ci sta dicendo che non esiste una fine, esistono tante modernità. E quindi,
la modernità così, per sua essenza, è un'epoca fondamentalmente critica e catastrofica, perché ha stabilito, quasi istituzionalizzato, il conflitto permanente tra il vecchio e il nuovo, e tutto ciò che è nuovo diventa vecchio e viene combattuto. Questo processo è basato su alcuni valori fondamentali ai quali nessuno vorrebbe rinunciare, perché significa la libertà dell'individuo, la libertà della coscienza, la capacità della mente critica di poter padroneggiare il proprio destino, ma nello stesso tempo scatena ciò che nell'essere umano non è stato ancora soppresso e forse non potrà essere soppresso: la volontà di potenza e di dominio, la quantità di mitologie che nascono nell'essere umano in qualsiasi circostanza critica e lo portano a immaginare che soltanto distruggendo chi attenta alla tua integrità tu puoi sopravvivere. Questo spiega come la modernità, anche se ha celebrato nel 1919 la fine della guerra e l'inizio dell'epoca di pace, poi dopo la seconda guerra mondiale ha ricelebrato l'inizio di un'epoca di pace, vive continuamente in uno stato di guerra.
E oggi come dobbiamo immaginare la crisi che stiamo vivendo?
Esattamente come la stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca di così profondi antagonismi e contraddizioni, per cui abbiamo il massimo del benessere, il massimo della povertà, il massimo della pace in alcuni paesi, il massimo della disumanità più tribale in altri paesi, e non riusciamo a trovare la soluzione.
Sembra un po' come se lei, forse lo interpreto in modo, non so se lo interpreto in modo corretto, ma se ci sta dicendo in fondo che questa tensione inevitabile, strutturale verso il nuovo è anche foriera appunto di violenza e di prevaricazione. Dopodiché noi non possiamo fermarci, non possiamo forse rinunciare ad andare avanti, quindi continueremo a chiederci come risolvere le crisi che stiamo vivendo e continueremo a cercare di superare in un certo senso il vecchio, è così?
Ma questo è inevitabile. Se noi conosciamo una malattia, sappiamo poi trovare i rimedi. Se ignoriamo la malattia o pensiamo che sia qualcosa che è caduta per accidente, è caduta perché abbiamo fatto un atto impuro, perché abbiamo commesso un peccato, non riusciremo mai a curarci dalla malattia.
Le faccio un'ultima domanda: perché ha scritto questo libro, Due colpi di pistola, lo ricordavo, 10 milioni di morti, ho sbagliato prima il sottotitolo, La fine di un mondo?
Perché volevo pagare un debito con mio nonno, che è stato reduce della Grande Guerra, e con quelli come lui, quando ero ragazzo mi raccontavano l'esperienza della guerra, e in fondo mi dava l'impressione che io fossi vissuto in quella guerra. E mentre lo scrivevo, mentre guardavo le immagini, sono anni che studio tutto questo, io ho vissuto in sogno la Grande Guerra, come se ne avessi fatto parte, ed era un modo per liberarmi dall'orrore di esserci stato.
Allora, noi ringraziamo Emilio Gentile per essere stato con noi in questa penultima puntata della Grande Guerra. La Grande Guerra è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini. Oggi alla consola avevamo Fabrizio Paccioni. Noi vi salutiamo sulle note di Francesco De Gregori e vi diamo appuntamento a domani per un'ultima puntata della Grande Guerra. Ad Alessandra Tarquini un saluto.
Se un mattino tu verrai in cima alle montagne, troverai una stella.